Capitolo VII. Baha'u'llah pone le basi della sua nuova fede. Dalla penna di Baha'u'llah prese in quei giorni a fluire un fiume ininterrotto di scritti, fonte di ispirazione non solo per i contemporanei, ma anche per le generazioni future. Attraverso quegli scritti incominciò a prendere forma la struttura di una nuova religione, erede non solo della fede Babi che l'aveva preceduta, ma anche dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo, dello zoroastrismo e di tutte le altre grandi religioni i cui maestosi fiumi ancora fluenti ora riconvergevano, per suo tramite, in quel grande oceano di verità e di sapere da cui tutte loro erano scaturite. L'unità e l'unicità della religione di Dio è uno dei temi centrali del libro più importante che Baha'u'llah vergò in quei giorni, il Kitab-e Kan, il libro della certezza, scritto attorno al 1862, di getto nel corso di 2 giorni e 2 notti per rispondere alle domande che un noto personaggio gli aveva posto sul Bab. Questo libro stabilisce le basi dottrinali della fede di Baha'u'llah. Le fondamenta dell'etica della nuova fede furono invece esposte nelle Parole Celate, una raccolta di poetici aforismi in arabo e in persiano che Baha'u'llah scrisse in quegli stessi giorni mentre, assorto in meditazione, passeggiava sulle rive del Tigri. Il libro della certezza spiega innanzitutto che Dio, essenza inconoscibile, essere divino, è immensamente eccelso al di là di ogni attributo umano. Egli è ed è sempre stato celato nell'eternità antica della sua essenza e resterà eternamente nascosto nella sua realtà alla vista degli uomini. Nessun legame di diretto contatto può in alcun modo legarlo alle sue creature. Rimane sublime al di là e al di sopra di ogni separazione e unione, vicinanza e lontananza. Nessun segno può indicarne la presenza o l'assenza, poiché, a una sua parola di comando, tutti coloro che sono in cielo e in terra sono venuti alla vita, e per suo desiderio, che è la volontà primeva, tutti sono emersi dall'assoluto nulla per entrare nel regno dell'essere, il mondo visibile. E tuttavia le parole celate, che sono state scritte come se fosse Dio stesso a parlare con le sue creature, affermano che questo Dio, che nella sua impenetrabile essenza pare tanto lontano, è il creatore di tutti coloro che sono in cielo e in terra, e ha creato per amore. Velato nel mio essere immemorabile e nell'antica eternità della mia essenza, conobbi il mio amore per te, e perciò ti ho creato, ho inciso in te la mia immagine, e ti ho rivelato la mia bellezza. Le parole celate spiegano anche che questo amorevole Dio, pur sconosciuto, incide nell'uomo la propria immagine. Nelle parole celate, il Dio stesso dice alle sue creature umane: tu sei la mia lampada e la mia luce è in te. Ti ho creato ricco, ti ho creato nobile, ho alitato entro di te un soffio del mio spirito. Sull'albero della fulgida gloria ho appeso per te i frutti più scelti. Ti chiamo verso le cose eterne. Ho profuso su di te tutte le fragranze della santità. Ti ho rivelato appieno la mia parola. Ho perfezionato per tuo mezzo la mia munificenza e desiderato per te ciò che ho desiderato per me stesso. In te ho riposto le perle dei miei misteri e le gemme del mio sapere. Ne emerge una figura umana potenzialmente nobile e luminosa per le virtù divine che la mano di Dio ha incastonato come gemme preziose nel suo cuore. E tuttavia le parole celate descrivono questa stessa potenzialmente nobile creatura anche nelle sue debolezze. Ti ho creato nobile, eppure ti sei degradato. Io ti chiamo verso le cose eterne, eppure tu cerchi ciò che è perituro. Sull'albero della fulgida gloria ho appeso per te i frutti più scelti. Perché dunque ti sei allontanato, pago di ciò che è meno buono? Più e più giorni sono trascorsi, e tu t'affanni ancora con le tue ubbie e le tue vane immaginazioni. Per quanto tempo ancora vorrai restare assopito nel tuo letto? Per una sovranità fugace avete abbandonato il mio dominio imperituro e vi siete adornati con la gaia livrea del mondo, menandone vanto. Ma la generosità divina non si ferma di fronte a tanta debolezza e ingratitudine. Dio rivela a questa potenzialmente nobile creatura la sua bellezza, facendola apparire in un uomo perfetto. Come ciò accada è descritto nel Libro della Certezza. E poiché la porta della sapienza dell'antico dei giorni è chiusa a tutti gli esseri, la sorgente della grazia infinita ha fatto sì che dal regno dello spirito apparissero, nella nobile forma del tempio umano, le luminose gemme della santità e, manifestate a tutti gli uomini, impartissero al mondo i misteri dell'essere immutabile e narrassero gli arcani della sua essenza imperitura. Tutti questi specchi purissimi, queste aurore di antica gloria, sono esponenti sulla terra di colui che è l'orbe centrale dell'universo, sua essenza e suo fine ultimo. Da lui scaturiscono la loro sapienza e il loro potere. Da lui deriva la loro sovranità. La bellezza del loro sembiante non è che un riflesso della sua immagine. La loro rivelazione, un segno della sua gloria immortale. Essi sono miniere della sapienza divina, depositari della saggezza celestiale. Tramite loro fluisce una grazia che è infinita e da loro vien rivelata la luce che non può spegnersi. Questo paragrafo del Libro della Certezza contiene una spiegazione di grande importanza. Esso incomincia ad esporre il concetto di manifestazione di Dio, che è stato poi chiarito in altri scritti posteriori. Dio è inconoscibile. Ha creato per amore e ha inciso la propria immagine in ogni essere umano. Ma tra tutti gli esseri umani ne ha prescelti alcuni nei quali ha inciso la propria immagine in modo perfetto. Questi personaggi sono come specchi purissimi che rispecchiano la piena forma della sua immagine. Conoscendoli, gli uomini possono conoscere la perfetta immagine di Dio che è in loro. O come scrive Baha'u'llah. Da quello che si è detto, appare evidente che tutte le cose nella loro realtà intima fanno fede della rivelazione dei nomi e degli attributi di Dio in loro. Ognuna indica ed esprime la sapienza di Dio secondo la propria capacità. Questa rivelazione è così potente e universale che ha abbracciato tutte le cose visibili e invisibili. L'uomo, la più nobile e la più perfetta di tutte le cose create, le supera tutte nell'intensità di questa rivelazione ed è una più completa espressione della sua gloria. E fra tutti gli uomini, i più perfetti, i più eminenti ed eccelsi, sono le manifestazioni del Sole della Verità. Anzi, poiché queste manifestazioni, tutto il resto vive per opera della loro volontà e agisce ed esiste per effusione della loro grazia. Anzi, alla loro santa presenza tutto svanisce nel nulla ed è cosa dimenticata. Lingua umana non può cantarne adeguatamente le lodi, né parola umana svelarne il mistero. Questi tabernacoli di santità Questi specchi primevi che riflettono la luce di inestinguibile gloria non sono altro che espressioni di colui che è l'invisibile degli invisibili. Mediante la rivelazione di queste gemme di virtù divina, si manifestano tutti i nomi e gli attributi di Dio, quali sapienza e potere, sovranità e dominio, misericordia e saggezza, gloria, generosità e grazia. Successivamente Baha'u'llah precisò che Dio ha assegnato alle sue manifestazioni una doppia natura, quella fisica che appartiene al mondo della materia e quella spirituale che nasce dalla sostanza di Dio stesso, e un doppio stadio. Il primo stadio, relativo all'intima realtà, lo rappresenta come uno la cui voce è la voce di Dio stesso. Il secondo stadio è quello umano, illustrato dai seguenti versetti. «Io non sono che un uomo come voi. Di lode al mio Signore. Sono io un apostolo più di un uomo». Le manifestazioni di Dio hanno dunque un'apparenza identica a quella degli esseri umani. È questa la loro natura umana. Ma la loro anima è speciale, essa è la voce di Dio stesso. Quando queste anime perfette, inviate da Dio per mostrare agli uomini la sua bellezza, vengono nel mondo, gli esseri umani per lo più vedono la loro natura umana e quindi li considerano uomini come tutti gli altri. Anzi, poiché portano insegnamenti innovatori, in alcuni aspetti assai diversi da quelli delle antiche tradizioni in quel momento da tutti venerate, le manifestazioni di Dio attirano su di sé le ire dell'establishment religioso e politico, che si sente insidiato dalla loro forza rivoluzionaria iconoclastica. Molti paragrafi del Libro della Certezza sono dedicati alla descrizione delle persecuzioni cui sono state soggette le manifestazioni di Dio. Non apparve mai manifestazione di santità che non sia stata afflitta dai dinieghi, dal ripudio e dalla violenta opposizione di coloro che la torniavano. Baha'u'llah descrive in particolare le sofferenze di Abramo, di Mosè, di Gesù, di Muhammad, quattro delle poche manifestazioni di Dio che la storia ricorda. Le manifestazioni di Dio sono state molte di più di quelle che la storia ricorda. Infatti Baha'u'llah conferma le seguenti parole del Bab. A ciascun popolo inviammo la scrittura nella sua parlata. Perseguitati sono stati anche il Bab e lo stesso Baha'u'llah. Il Libro della Certezza spiega anche una ragione spirituale di queste persecuzioni. Da tempo immemorabile, fin dall'eternità, l'Onnipotente ha messo e continuerà a mettere alla prova i suoi servi, perché si distinguano la luce dalle tenebre, la verità dalla menzogna, il bene dal male, la via retta dall'errore, la felicità dal dolore, le rose dalle spine. Come appunto ha rivelato, pensano gli uomini che si lascerà loro dire «crediamo» senza che siano messi alla prova. E dunque Dio è amorevole con le sue creature e periodicamente manda loro sulla terra le sue manifestazioni a rivelare loro la sua volontà. Ma non le manda nella forma che gli uomini si aspetterebbero, personaggi inclini a far uso della propria onnipotenza per dimostrare la validità della propria missione di maestri dell'umanità e accompagnati da eventi miracolosi inoppugnabili a dimostrazione della loro forza divina. Li manda invece sotto le spoglie di semplici creature umane. Un iconoclasta come Abramo, distruttore degli idoli di Ur, un balbuziente accusato di omicidio come Mosè, un falegname analfabeta, e agli occhi della gente figlio di padre ignoto, nato in un'umile mangiatoia come Gesù, un povero cameriere illetterato come Muhammad. E fa questo perché desidera che l'uomo impari ad acuire la propria percezione spirituale, la propria capacità di apprezzare negli esseri umani quello che conta veramente, i valori dello spirito. Baha'u'llah spiega anche gli stretti rapporti che legano fra loro le manifestazioni di Dio. Egli dice che esse hanno un duplice stadio. Il primo è uno stadio di pura astrazione e unità essenziale. Sotto questo aspetto essi sono un'unica anima e una stessa persona perché bevono tutti nella stessa coppa dell'amore di Dio e tutti mangiano i frutti dello stesso albero di unicità. Tutti esortano i popoli della terra a riconoscere l'unità di Dio. Baha'u'llah aggiunge: se osserverai con occhio scrutatore, li vedrai dimorare tutti nello stesso tabernacolo, librarsi nello stesso cielo, assisi sullo stesso trono, pronunziare le stesse parole e proclamare la stessa fede. Questa è l'unità di queste essenze dell'essere, di quei luminari d'infinito e incommensurabile splendore. Il secondo stadio è quello della distinzione. Da questo punto di vista, ogni manifestazione di Dio ha una differente individualità, una missione definitivamente assegnata, una rivelazione predestinata e limitazioni particolarmente fissate. Ognuna di esse è conosciuta con un nome differente, è caratterizzata da un attributo speciale, compie una missione definita e le è affidata una particolare rivelazione. Questo è un concetto centrale della fede Bahá'í, l'unità delle religioni. Baha'u'llah lo spiegò anche come segue: non v'è alcun dubbio che i popoli del mondo, a qualsiasi razza o religione appartengano, si ispirano a un'unica fonte celeste e sono sudditi di un solo Dio. La differenza degli ordinamenti sotto cui vivono deve attribuirsi ai mutevoli bisogni e alle cangianti esigenze del tempo in cui essi furono rivelati. Alla luce di queste parole, le manifestazioni di Dio, i fondatori delle grandi religioni che gli uomini ancora professano nelle varie parti del mondo, sono diverse nel loro aspetto umano legato alla storia. Sono persone diverse, nate in luoghi e in tempi diversi, e hanno dato insegnamenti identici nell'essenza, ma diversi nei dettagli per le diverse condizioni storiche dei popoli ai quali hanno parlato. Esse però sono tutte espressioni di un'unica realtà universale, lo Spirito Santo, che essi ugualmente trasmettono agli esseri umani. Chi è capace di vedere questo Spirito in esse, le riconosce tutte come messaggeri divini, come luci di uno stesso sole, quello che Baha'u'llah chiama sole della realtà o sole della verità. La manifestazione di Dio, specchio della bellezza divina, è il vero amico di ogni uomo, colui che con la sua divina onnipotenza può aiutare coloro che rispondono al suo amore, a scoprire e manifestare la bellezza divina incisa nel cuore di ogni essere umano. Le parole celate lo spiegano con questo poetico aforisma: gli amici mondani, alla ricerca del loro vantaggio, sembrano amarsi, mentre il vero amico vi ha amato e tuttora vi ama per voi stessi. In verità, per guidarvi, egli ha sofferto innumerevoli calamità. Non mancate di fede a un tale amico, bensì accorrete a lui. La manifestazione di Dio, l'unico vero amico, accetta di essere perseguitato pur di restare fedele alla sua missione di maestro dell'umanità, dando così la più alta lezione di sottomissione alla volontà di Dio nell'accettazione delle sue prove. Per questo Abramo ha accettato il supplizio della fornace ardente, Mosè le angherie del faraone egiziano, Gesù la croce sul Calvario, Muhammad le persecuzioni dei suoi concittadini, il Bab il plotone di esecuzione a Tabriz e Baha'u'llah un'intera vita di esilio e prigionia. Ma gli uomini, privi di percezione spirituale, preferiscono seguire strade diverse da quelle indicate da lui, perdendosi dietro l'effimerità delle glorie mondane o dei piaceri terreni, e ignorando le cose eterne, ossia le virtù, indicate dalle manifestazioni di Dio. È dunque importantissimo che gli esseri umani sappiano che cosa devono fare per acquisire la capacità di identificare la manifestazione di Dio sotto le sue apparenti spoglie umane. È questo un tema dettagliatamente illustrato nel Libro della Certezza. Baha'u'llah scrive: «Ma, fratello mio, quando un vero ricercatore si accinga a iniziare la ricerca sul sentiero che conduce alla sapienza dell'antico dei giorni, deve prima di tutto mondarsi e purificarsi il cuore, che è la sede della rivelazione dei profondi misteri di Dio, dalla polvere ottenebrante di tutta la sapienza acquisita e dalle allusioni delle personificazioni di fantasie sataniche. Deve nettarsi il petto, santuario dell'eterno amore del beneamato, da ogni lordura, purificarsi l'anima da tutto ciò che appartenga all'acqua e al fango, e da ogni attaccamento basso ed effimero. Deve tanto mondarsi il cuore che nessuna traccia d'amore o di odio vi si attardi, perché l'amore non lo conduca ciecamente in errore, e l'odio non lo respinga lungi dalla verità. Come anche tu puoi constatare, oggigiorno la maggior parte delle persone, a causa di quest'amore e di quest'odio, si è privata del volto immortale, si è smarrita lontana dalle personificazioni dei misteri divini, e senza pastore varaminga nel deserto dell'oblio e dell'errore. Questo ricercatore deve sempre confidare in Dio, rinunciare agli uomini della terra, distaccarsi dal mondo della polvere e aggrapparsi a colui che è il Signore dei Signori. Non deve mai esaltare se stesso al di sopra degli altri. Deve cancellare dalla tavola del cuore ogni traccia d'orgoglio e vanagloria, armarsi di pazienza e di rassegnazione, osservare il silenzio e astenersi da discorsi fatui. Poiché la lingua è un fuoco che cova, e l'abuso di parole un veleno mortale. Il fuoco materiale consuma il corpo, ma il fuoco della lingua divora tanto il cuore quanto l'anima. La forza del primo è di breve durata, mentre gli effetti dell'ultimo durano per secoli. Quel ricercatore deve anche considerare la maldicenza come una grave colpa e tenersene lontano, poiché essa spegne la luce del cuore e distrugge la vita dell'anima. Deve contentarsi di poco e affrancarsi da tutti i piaceri sfrenati. Deve far tesoro della compagnia di coloro che hanno rinunciato al mondo e considerare prezioso beneficio lo sfuggire alla gente millantatrice e mondana. All'alba di ogni giorno deve comunicare con Dio e perseverare con tutta l'anima nella ricerca del beneamato. Deve distruggere ogni pensiero perverso con la fiamma dell'amorosa menzione di Lui e con la rapidità della folgore oltrepassare tutto ciò che non sia Lui. Deve soccorrere i miseri e mai distogliere le sue cure dai derelitti. Deve essere gentile con gli animali e tanto più con i suoi simili dotati del potere della parola. Non deve esitare ad offrire la vita per il beneamato, né lasciare che le critiche degli uomini lo distolgano dalla verità. Non deve desiderare per gli altri quello che non desidera per sé, né promettere ciò che non può mantenere. Il ricercatore deve evitare con tutto il cuore la compagnia dei malvagi e pregare per la remissione dei loro peccati. Deve perdonare il peccatore e mai disprezzarne l'infimo stato, poiché nessuno sa quale sarà la propria fine. Quante volte nell'ora della morte un peccatore ha raggiunto l'essenza della fede e, bevendone il nettare immortale, ha spiccato il volo verso le coorti celesti. E quante volte un credente devoto, al momento dell'ascesa dell'anima, è talmente cambiato da cadere nel fuoco dell'abisso. Il nostro scopo nel rivelare queste parole ponderose e convincenti è quello di persuadere il ricercatore a considerare transitorio tutto ciò che non è Dio, e a ritenere tutto, fuorché colui che è l'oggetto di tutta l'adorazione, nullità assoluta. Queste sono le qualità degli eccelsi, il contrassegno di coloro che vivono nello spirito. Qualora il viandante distaccato e il ricercatore sincero abbia adempiuto queste condizioni essenziali, allora e soltanto allora lo si potrà chiamare vero ricercatore. Questi i temi centrali delle parole celate e del libro della certezza. Altri scritti Baha'u'llah vergò mentre si trovava a Baghdad. Scritti che aumentarono la sua fama e la fiducia che molti riponevano in lui. Tra questi spiccano le Sette Valli, il suo capolavoro mistico, nel quale egli descrive le tappe che ogni essere umano attraversa nel processo del suo progresso spirituale. In questa opera egli getta le basi della via mistica Bahá'í, che riconosce come unico maestro la manifestazione di Dio. Essa non indica un sentiero esoterico, cioè aperto solo a pochi iniziati, ma una via esoterica, ossia aperta a tutti gli esseri umani che siano disposti ad accedervi alla luce del sole. La via non comporta riti iniziatori o pratiche ascetiche, ma il quotidiano esercizio delle virtù, al fine di purificare il cuore fino a farlo divenire come uno specchio levigato, capace di riflettere la luce del sole dello spirito. Soprattutto comporta la pronta obbedienza alle leggi rivelate dalla manifestazione di Dio, dettata soltanto da un puro amore per Dio. Il traguardo di questa via mistica non è lo sviluppo di speciali carismi o di particolari poteri paranormali o taumaturgici, ma l'acquisizione della capacità di vivere una vita giusta all'insegna delle leggi dello spirito, una vita autenticamente virtuosa, che possa essere d'esempio e di ispirazione per tutti. Come Baha'u'llah scrisse nell'introduzione delle parole celate, quella vita sarà la manifestazione pratica dell'essenza degli insegnamenti spirituali e morali di tutte le antiche religioni, da lui ora offerta con la veste della brevità. Le parole celate illustrano le principali qualità dell'uomo santificato: l'amore di Dio e l'obbedienza alle sue leggi, la ricerca del suo compiacimento e l'appagamento nella sua volontà, un cuore puro, gentile e radioso, la giustizia che consente di discernere coi propri occhi e non con quelli del proprio vicino, e di apprendere per cognizione propria e non del proprio vicino, la nobiltà d'animo, la modestia, l'indulgenza, la generosità, la pazienza nelle prove, il distacco da questo mondo, l'unità con il prossimo e l'operosità. Da Baghdad, Baha'u'llah ha indicato molti altri insegnamenti quanto all'eccellenza del comportamento personale. Essi sono stati così sintetizzati: la dissociazione della fede da qualunque forma di attività politica e da ogni associazione o fazione segreta. L'enfasi data al principio della non violenza. L'obbligo della rigorosa obbedienza alle autorità costituite. Il bando imposto a ogni forma di sedizione, maldicenza, rappresaglia e disputa. L'importanza attribuita alla religiosità, alla gentilezza, all'umiltà e alla pietà, all'onestà e alla sincerità, alla castità e alla fedeltà, alla giustizia, alla tolleranza, alla socievolezza, all'amicizia e alla concordia, all'acquisizione di arti e scienze, al sacrificio e al distacco, alla pazienza, alla fermezza e alla rassegnazione al volere di Dio. Come si è detto, in quegli anni il prestigio personale di Baha'u'llah crebbe molto. La sua casa era meta di un continuo pellegrinaggio di ricercatori desiderosi di spiritualità. Non erano solo persone umili, ma anche dotti e aristocratici. Alcuni parenti dello Shah e lo stesso governatore dell'Iraq, tutti affascinati dalla sua saggezza e dalla sua benevolenza. In quel periodo il console generale inglese gli suggerì di trasferirsi in India o in altro paese di sua scelta, offrendogli la protezione della cittadinanza britannica e la possibilità di entrare in contatto direttamente con la regina Vittoria, un invito che Baullah gentilmente declinò. Gli echi di questo prestigio non tardarono a suscitare le preoccupazioni e l'invidia di alcuni personaggi politici locali, i quali incominciarono a pensare come disfarsi di quella che per loro era un'ingombrante e imbarazzante presenza. Il racconto delle loro ambigue trame sarebbe troppo lungo per questa succinta biografia. L'astio dell'ambasciatore generale persiano giunse al punto che egli assoldò un sicario turco perché uccidesse Baullah, promettendogli l'immunità da quel crimine. Un giorno il sicario riuscì a deludere la sorveglianza degli amici che sempre accompagnavano Baullah e lo raggiunse nei locali di un bagno pubblico. Ma quando fu davanti a lui con la pistola in pugno, non riuscì a sparargli. Anzi, fu così intimorito da colui che avrebbe dovuto essere la sua vittima che la pistola gli cadde di mano. Allora Baullah invitò il fratello Musa a raccoglierla, a restituirgliela ed accompagnarlo fuori dal bagno. Ne furono da meno gli alti prelati musulmani della città. Essi si riunirono più volte per pronunciare una sentenza collettiva che condannasse i Babi e Baullah in modo da scatenare le folle contro di loro, ma non riuscirono a raggiungere l'unanimità. Decisero allora di inviargli un messaggero sottoponendogli vari complicati quesiti teologici. Baullah dette loro risposte esaurienti e del tutto convincenti. Allora essi chiesero che, a riprova della validità della sua missione divina, egli compisse un miracolo che soddisfacesse tutti. Baullah, che pure in diversi scritti ha sminuito il valore dei miracoli come prova della validità della missione di un profeta, che è invece convalidata dal suo potere spirituale di cambiare i cuori degli uomini e il corso della civiltà, rispose: «Sebbene non abbiate alcun diritto di chiedere questo, poiché Dio dovrebbe mettere alla prova le creature, e non le creature mettere alla prova Dio, tuttavia permetto e accolgo questa richiesta. Gli olamà devono riunirsi e di comune accordo scegliere un miracolo e mettere per iscritto che, dopo il suo compimento, non avranno più dubbi su di me e che tutti riconosceranno e confesseranno la verità della mia causa. Appongano i sigilli su questo documento e me lo portino. Questo è il criterio che devono accettare. Se il miracolo si compie, nessun dubbio resterà in loro, altrimenti saremo incolpati di impostura». Spaventati dalla coraggiosa risposta, gli olamà si tirarono indietro. Si dice che, davanti a questo rifiuto, Baullah abbia osservato: «Inviando questo messaggio del tutto soddisfacente e onnicomprensivo, noi abbiamo rivelato e rivendicato i miracoli di tutti i profeti. Poiché avevamo lasciato la scelta agli stessi olamà, impegnandoci a rivelare qualunque cosa decidessero». Pochi anni dopo, mentre era in Adrianopoli, egli sfidò per primo gli olamà nella sua lettera allo scià di Persia.
«Volesse il cielo che la volontà di Sua Maestà, ornamento del mondo, decretasse che questo servo sia messo a confronto con i teologi del secolo e produca prove e testimonianze alla presenza di Sua Maestà lo Scià. Questo servo è pronto e spera in Dio che una tale riunione sia convocata, sì che la verità sull'argomento possa essere chiarita e palesata davanti a Sua Maestà lo Scià. Sta a te, dunque, comandare, e io sono pronto davanti al trono della tua sovranità. Decidi dunque, o per me o contro di me.
Ma i teologi di Teheran dissero allo Scià che quell'offerta era una grande presunzione e un'audacia sorprendente. Spaventati dalla possibilità che lo Scià raccogliesse la sfida, gli consigliarono di uccidere il latore della lettera. Costui, un giovane poco più che adolescente che aveva insistito per svolgere questo pericoloso incarico, fu subito brutalmente e crudelmente messo a morte. Anche dopo questa sconfitta, quei prelati iracheni non desistettero dalle loro trame e alla fine, in combutta con l'ambasciatore persiano, riuscirono a far breccia nella mente dei suoi antichi nemici in Iran, timorosi del suo riconfermato ascendente, e a convincere il governo persiano a chiedere al governo turco l'allontanamento di Baha'u'llah da Baghdad, con la pretesa che la sua presenza era un pericolo per la sicurezza dello Stato e per la religione musulmana. Il 27 marzo 1863 il vicegovernatore consegnò a Baha'u'llah una lettera del gran visir turco accompagnata da un editto del sultano che lo invitava a trasferirsi a Costantinopoli, ospite del governo ottomano. Baha'u'llah immediatamente rispose al sultano con una lunga lettera, che purtroppo è andata perduta, e che fu consegnata al primo ministro turco. La notizia della sua imminente partenza gettò nella costernazione tutti i suoi numerosi amici e ammiratori. Il sole stava tramontando il 22 aprile 1863, quando Baha'u'llah lasciò la sua casa a Baghdad, presso la riva occidentale del Tigri, dove aveva abitato fino dal 1857, salutato da una folla di amici e conoscenti, affranti per la sua partenza. Si fermò in un giardino situato sulla riva opposta del Tigri, dove aveva deciso di stabilirsi per qualche giorno prima della partenza dalla città, per dare a tutti la possibilità di accomiatarsi da lui. Ne ripartì il 3 maggio 1863 a cavallo di uno stallone roano rosso della razza più pregiata, il migliore che i suoi fedeli potessero comprargli, lasciandosi alle spalle una reverente moltitudine di ferventi ammiratori. Era accompagnato dalla famiglia che lo aveva raggiunto nel giardino dopo 9 giorni e da 26 fedeli compagni. Un altro compagno lo raggiunse per strada. Nei 12 giorni che trascorse in quel luogo, egli annunciò a pochi amici fidati di essere il promesso di tutte le religioni e il colui che Dio farà manifesto che il Bab aveva annunciato. Le esatte circostanze di questo annuncio, che Bai chiamano dichiarazione di Baha'u'llah, non sono note. Non sono note nemmeno le esatte parole con cui egli dette questo annuncio. Ritorna alla mente un passo posteriore nel quale descrive con parole poetiche il proprio avvento. Il fiore, finora nascosto a sguardi umani, si mostra senza veli ai vostri occhi. Sta davanti a voi nel pieno fulgore della gloria. La sua voce invita tutti gli esseri santi e purificati a unirsi a lui. Felice chi si volge a lui, beato chi ha raggiunto e mirato la luce di un sì mirabile sembiante. Esistono però alcune descrizioni dello stato di esaltazione spirituale che colse tutti coloro che sentirono Baha'u'llah rivelare il suo rango, lasciate da testimoni oculari. Esse parlano di una primavera rigogliosa, di una grande fioritura di rose, di notte insonni trascorse alla sua presenza, mentre il profumo delle rose impregnava l'aria, e il canto degli usignoli, che nella lirica persiana sono i fedeli innamorati della rosa, a simboleggiare gli uni gli esseri umani e l'altra la bellezza divina,
deliziava le orecchie. Parlano anche della loro estatica beatitudine, perché la promessa del Bab, solo un decennio avanti martirizzato, si era già compiuta. La loro guida spirituale era fisicamente presente in mezzo a loro per indirizzarli verso alte mete dello spirito, la cui conquista non avrebbe giovato soltanto a loro, ma attraverso di loro e il loro impegno spirituale e pratico, avrebbe benedetto anche le generazioni a venire, con l'avvento di una nuova civiltà caratterizzata dalla giustizia, dall'unità e dalla pace fra gli uomini. Un testimone oculare di quegli eventi ricorda. Molte notti, Mirza Kajan li riuniva nella sua stanza, chiudeva la porta, accendeva numerose candele canforate e cantava ad alta voce le odi e le tavole appena rivelate di cui era in possesso. Completamente dimentichi di questo mondo contingente, totalmente immersi nei reami dello spirito, immemori della necessità di cibo, sonno o bevanda, improvvisamente essi scoprivano che la notte era divenuta giorno e che il sole era vicino allo zenit. Baola ne scrisse in seguito: «Questo è il giorno in cui il mondo invisibile esclama: Grande, o terra, è la tua benedizione, poiché sei stata fatta piedistallo del tuo Dio e scelta quale sede del suo potente trono. Questo è il giorno in cui ogni cosa profumata ha attinto la fragranza dell'effluvio della mia veste, una veste che ha esaltato profumo sull'intera creazione. Questo è il giorno in cui le impetuose acque della vita eterna sono scaturite dalla volontà del Misericordiosissimo. Accorrete con tutto il cuore e con tutta l'anima e bevete a sazietà, o coorti dei regni superni. Quei 12 giorni sono commemorati ogni anno dal mondo Ba'ai, che li festeggia, con il nome di festività del Rezvan, dall'arabo paradiso. Yahya era troppo spaventato per partecipare a questi eventi. Egli continuò a vivere in incognito. Prima di partire, Baola gli suggerì ancora una volta di ritornare in Persia, dove avrebbe potuto aiutare la comunità Babi, totalmente abbandonata a se stessa. Yahya non gli dette ascolto e decise di seguire il fratello, ma partì dalla città segretamente e seguì la carovana da lontano per timore di essere riconosciuto come Babi e perseguitato. Vi si unì solo quando fu abbastanza distante da Baghdad per sentirsi meno in apprensione per la propria sorte nella città di Mosul, situata a circa 400 chilometri a nord di Baghdad, sul Tigri, sulla riva opposta al luogo nel quale sorgeva l'antica Ninive.